collegamento telefonico con Buenos Aires. Con noi c'è Federico Larsen, che è nostro collaboratore, oltre ad essere un prezioso giornalista, tra l'altro autore del libro, diverse pubblicazioni, ma cito Liberlandia, come l'estrema destra si è presa l'Argentina. Federico, una buona giornata, grazie di essere con noi.
Come va? Buon pomeriggio per voi.
Buon pomeriggio. Allora, benvenuto a Onda Ultra, trasmissione un po' inedita rispetto agli spazi informativi al quale sei abituato, ma ti chiediamo un po' innanzitutto di raccontarci, ecco, Muro ha fatto un po' il quadro, non so se sei riuscito a sentirlo attraverso i nostri potenti mezzi, quello che ci raccontava poco fa, ma a te lascio raccontarci ancora meglio, visto che ti trovi a Buenos Aires, quello che è accaduto nella giornata di ieri e se riusciamo anche ad avere un quadro rispetto alle presenze, se sia stato vero o meno la presenza, insomma, le immagini parlano chiaro, le presenze di ultras, ma dirci un po' anche come si può motivare questa cosa.
No, ma tra l'altro è anche un grande piacere per me partecipare al programma, perché sono anch'io un grande tifoso delle Estudiantes de La Plata, la mia squadra della mia città, La Plata, che sta più o meno a 50 km a sud da Buenos Aires. Tra l'altro molti amici, io non ho potuto partecipare alla manifestazione di ieri per questioni di lavoro e perché ho una bambina molto piccola, ma molti amici sono andati con la maglietta delle Estudiantes a protestare giustamente ieri. Perché la manifestazione di ieri? Allora, praticamente da un anno tutti i mercoledì ci sono diverse organizzazioni di pensionati che si riuniscono di fronte al congresso di Buenos Aires per protestare contro la condizione, la situazione, diciamo, in cui si trovano le pensioni in Argentina. Negli ultimi 7 anni, per dare un'idea, le pensioni in media hanno perso 5 volte il loro potere d'acquisto. Questo è dovuto a un mix tra inflazione e diverse manovre che sono state fatte da diversi governi negli ultimi 7 anni, che hanno giustamente rotto praticamente la possibilità economica dei pensionati argentini. Ora, il caso del governo di Milei però è proprio portato all'estremo, nel senso che per chi magari non conosce l'attualità argentina, da quando è arrivato Milei al governo, lui si vanta di essere riuscito per la prima volta in 20 anni a raggiungere il famoso deficit zero, cioè di azzerare il deficit in bilancio, e secondo lui lo avrebbe fatto tagliando lo spreco della casta politica al governo durante gli ultimi 30 anni. Ora però, se uno va a guardare quali sono effettivamente gli item che sono stati ridotti maggiormente da parte del governo in quanto a gettito fiscale, al 25% si trova giustamente le pensioni, cioè il grande risparmio dell'attuale governo, e che è un po' il cavallino di battaglia che ha anche per le prossime elezioni di ottobre, che è la riduzione della spesa pubblica, si deve fondamentalmente alla distruzione del sistema pensionistico. A questo si aggiunge una manovra che è stata fatta per decreto, tra l'altro, non attraverso una legge votata in Parlamento, che ha modificato il modo di calcolare le pensioni minime, che è, diciamo, la pensione di base a partire dalla quale si calcolano le pensioni sulla base dei contributi versati da ogni lavoratore durante i suoi 30 anni di lavoro, che ha ridotto ulteriormente, no, il monto, la capacità, diciamo, economica di coloro che ora sono in pensione, ma soprattutto di coloro che andranno in pensione a partire dal 2024, per cui dall'anno scorso. Questo ha motivato le grandi manifestazioni delle associazioni di pensionati degli ultimi mesi, che si tengono tutti i mercoledì pomeriggio. 2 settimane fa quello che è successo è che all'ennesima provocazione da parte della polizia, che ha incominciato ad arrestare pensionati che si trovavano sul marciapiede, direttamente con i cartelli che stavano gridando, si è diffusa un'immagine di uno dei pensionati che portava la maglietta del Chacarita. Il Chacarita è una piccola squadra della città di Buenos Aires, e l'immagine è diventata veramente virale, perché la polizia bastonava questo signore con un cartello che chiedeva un aumento della propria pensione e nient'altro. Al che gli ultras del Chacarita, il mercoledì seguente, per cui mercoledì scorso, hanno deciso di scendere in piazza in solidarietà con il loro compagno bastonato dalla polizia durante la manifestazione, e anch'essi sono stati bastonati dalla polizia mercoledì pomeriggio. Questa della repressione nei confronti dei pensionati è ormai diventata una moda dei mercoledì, cioè tutti i mercoledì purtroppo vediamo poliziotti che bastonano pensionati che stanno guadagnando in questo momento la pensione minima è di circa 300.000 pesos, l'equivalente a 250 euro, 260 euro al mese, per darvi un'idea. Qui con meno di 1 milione di pesos al mese non si vive, cioè stiamo parlando di 1.000 euro, grandi linee, un affitto di un monolocale a Buenos Aires parte dai 300 euro in su. Questi stanno guadagnando 250 euro di pensione, quella è la situazione, per di più quando vanno a manifestarsi ricevono le bastonate della polizia. Per cui di fronte a questa situazione la maggior parte delle tifoserie dei grandi club di tutta l'Argentina hanno deciso giustamente di scendere in piazza ieri, l'ennesimo mercoledì di protesta, in solidarietà con i pensionati, perché per di più c'è anche una questione diciamo sociale che secondo me è molto molto importante. Il calcio in Argentina, lo saprete, ma anche in Italia, è soprattutto una questione di mandato familiare, si tramanda, no, da padri a figli, da figli ai nipoti, uno è fanatico di un club perché il papà lo portava allo stadio quando era piccolo, io porto mia figlia di 3 anni allo stadio ogni 2 settimane quando possiamo andare a vedere il nostro Estudiantes e guardiamo le partite insieme, ed è un qualcosa che si tramanda. Ora vedere un giovane tifoso che vede il proprio nonno con cui va allo stadio tutte le domeniche che si trova in quella situazione è ovviamente un qualcosa che muove, no? Che muove profondamente, e di fronte alla mancanza di una reazione politica da parte di chi dovrebbe farlo, come i sindacati, le opposizioni, i movimenti movimenti politici, partiti e così via, sono le tifoserie che si sono mosse, le tifoserie che però al loro interno hanno anche un settore, no, legato soprattutto a interessi politici, legato a interessi economici, che sono i settori più violenti, che qui vengono chiamati los barra bravas, che è il capro espiatorio che è stato utilizzato dal governo per reprimere ieri. Cioè, se uno va a guardare buona parte dei giornali argentini, oggi dicono il governo, la polizia ha fermato la manifestazione dei violenti barra bravas che volevano prendere fuoco la città, quando in realtà sappiamo perfettamente che non è così, e di fatto per fortuna questa narrativa, no, che sta costruendo il governo sta cadendo poco a poco in queste ultime ore, no?
Bene, sì, ci hai offerto un quadro interessantissimo, ma spero che tu riesca a sentire Stefano o Maurizio, non so chi dei due abbia qualche domanda da fare al nostro ospite. Pronto?
Io sento,
tu ci sei, perfetto. Vai Maurizio.
Allora, mi tengo una domanda per dopo di carattere più generale.
Sì, però, scusa, zittisci sto cane per piacere almeno.
No, sono in strada, non posso
fare. No, ma sei tu, allora tranquillo Federico, credevo fosse Maurizio, non te l'avrei mai detto così a te Federico, pensavo fosse Maurizio con cui ho una certa intimità, insomma.
Ecco, io non sento nessuno però, no.
Tu non senti Maurizio, ecco, no, ci risiamo. Allora rimani lì un attimo Federico, sento Maurizio e poi ti faccio la traduzione, prego. Io solamente, caro Maurizio, ecco, ti sento solo io. Pozzi ti sente, sì.
Ma mi hai colpito negli affetti, perché il mio povero Danco è venuto a mancare.
Lo so, ma non era, del sicuro che non era l'abbaiare di Danco quello che sentivo. Ascolta, dai, fai domanda che giro Federico.
No, le mie domande sono due. La prima sì. È questa, poi l'altra, se ci sarà tempo, perché è di carattere più generale. La prima domanda è, ed è ovvia secondo me, cioè all'interno di queste tifoserie che si sono, sicuramente ci sono state anche rivalità, e quindi di cercare di capire se il problema comune, quello maggiore, dalle pensioni alle bastonature prima del tifoso, poi di un'altra tifoseria, in qualche modo è riuscito a bypassare, credo, le ovvie rivalità che comunque si intrecciano all'interno del complesso mondo calcistico di Buenos Aires.
Certo.
generale.
Certo. Federico, allora, traduzione dall'italiano all'italiano all'italiano argentino. No, praticamente Maurizio dice, beh, è risaputo insomma che ci sono rivalità e anche molto accese così in Argentina quanto in Italia. In questo caso si è andato oltre le rivalità nel portare in strada questa rivendicazione, quindi si sono anche uniti magari gruppi diversi tra di loro in questa azione comune, in questo mercoledì di lotta, oppure permangono anche le differenze tra vari gruppi che tu abbia potuto capire, magari percepire?
Guarda, sì, le rivalità esistono, sono fortissime. Ti faccio l'esempio di La Plata, che è la città dove io vivo. Qui abbiamo due club, diciamo, di Serie A, che sono giustamente le Estudiantes de La Plata e il Gimnasia Esgrima de La Plata. I gruppi che si sono organizzati sono gruppi di tifosi che però non appartengono, per così dire, alla tifoseria ufficiale. Sono sempre gruppuscoli che diciamo girano attorno a la tifoseria ufficiale, al gruppo ultras, diciamo al nucleo principale degli ultras, che in generale di nessun gruppo, di nessuna squadra si è mobilitato ieri in modo massiccio, anche perché, ripeto, questi sono proprio quei gruppi che di solito rispondono a interessi abbastanza oscuri della politica, del sindacalismo e dei gruppi impresari in Argentina. Il resto delle tifoserie che invece pullulano, circolano, sono veramente molte, che sono poi quelle che ad esempio organizzano i pullman per andare in trasferta, per esempio, per andare a vedere la propria squadra alle coppe internazionali. Quelli sì si sono organizzati e si sono mossi. Nel caso di La Plata addirittura la tifoseria delle Estudiantes e la tifoseria del Gimnasia hanno preso lo stesso treno per arrivare fino a Buenos Aires. Siamo a 50 km, è poco meno di un'oretta di treno, e non ci sono stati nessun tipo di incidente, non c'è stato nessun tipo di problema, ed anzi ci sono varie foto dei gruppi mischiati entrando alla manifestazione di ieri. Per cui è vero, la mobilitazione effettivamente ha riunito anche settori tradizionalmente rivali. C'è però da sottolineare che non si trattava o non si sono mobilitate quelle persone o quei gruppi organizzati che generalmente sono al centro di queste rivalità, e che queste rivalità, lo sottolineo molte volte, trascendono generalmente l'appartenenza ad una determinata squadra o una determinata tifoseria, ma formano parte anche di interessi che hanno a che fare con questioni economiche e politiche molto importanti.
Certo. Maurizio o Stefano?
Sì, volevo chiedere una cosa. Cioè, sì. Tanto vabbè, interessantissimo quanto ho sentito fino adesso, ma è una situazione che si sta sviluppando solamente nella città di Buenos Aires, o essendo un problema nazionale anche in altre cittadine ci sono altre tifoserie che stanno in qualche modo prendendo lo stesso tipo di iniziative?
Domanda Stefano se è diffuso in tutta Argentina, quindi coinvolge anche altre tifoserie, altre città, o solamente in particolar modo Buenos Aires?
Allora, il sistema calcistico argentino, probabilmente voi lo conoscete molto bene, però magari gli ascoltatori non sono così abituati, è molto simile a quello inglese in Europa, no? Dove noi abbiamo ad esempio a Londra, nel caso inglese, moltissime squadre di calcio, tutte concentrate a Londra e dintorni, e se uno guarda la Premier, no? Ci sono tantissime squadre di Londra, non è come in Italia che ne hai più o meno due per capoluogo, e grandi linee si chiude lì. Qui in Argentina funziona esattamente uguale, forse anche di più. Buenos Aires e dintorni, leggevo proprio ieri, è la zona dove si trova la maggior concentrazione di stadi per abitante e per metro quadrato del mondo. Perché? Perché abbiamo giustamente una enorme concentrazione di club e quindi anche di tifoserie, dalla Serie A alle serie inferiori, e quindi quando si mobilitano generalmente lo fanno fondamentalmente a Buenos Aires. A questo si aggiunge il fatto che le mobilitazioni dei pensionati concentrano giustamente nella porta del Congresso, per cui anch'esso a Buenos Aires. Ciò non toglie che esistono effettivamente alcune città piuttosto grandi dove ci sono anche squadre molto importanti. Il caso esemplare è Rosario. Rosario sta a circa 300 km da Buenos Aires. A Rosario abbiamo due grandi squadre squadre molto importanti, il Rosario Central, che è la squadra di Di Maria, per darci un'idea, e il Newell's Old Boys, che è la squadra da dove è sorto Messi, per esempio. Esempio, no? Anche a Rosario ci sono state manifestazioni, anche se si tratta comunque di squadre di Serie A molto grandi e che hanno anche tifosi fuori dalla città di Rosario, per cui non era difficile vedere anche magliette di Rosario Central e Newell's Old Boys nelle manifestazioni di Buenos Aires. Ci sono state manifestazioni anche in altre città, ma sono state sicuramente molto ridotte. L'epicentro dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista politico ed economico, è sempre Buenos Aires, qui in Argentina.
Certo. Volete approfittarne con qualche altra domanda o lasciamo?
Sì, ho un'altra domanda, Manu, giusto per
Vai,
fare
Stefano,
paragone
vieni.
Rispetto a quello che succede in Italia in questo momento. In sì. Italia in questo momento, se tu, tifoso ultras, prendi un'iniziativa, quindi partecipi a una manifestazione o a qualsiasi altro evento, causando qualche problema, qualche casino, qualcosa di illegale, oltre a prenderti la denuncia per quello che hai causato, ti prendi immediatamente il DASPO anche allo stadio, anche se le due cose non hanno nulla a che vedere tra di loro. Però in quanto tu esponente di una tifoseria, in quanto ultras, se riescono a ricondurre, cioè se riescono a capire che tu sei comunque parte di una tifoseria ultras, immediatamente scatta il DASPO.
Certo.
Volevo capire se succede la stessa
cosa anche in Argentina. Allora, Federico, una domanda rispetto anche a un paragone con l'Italia. Qui non so se tu sai, c'è un ormai si danno quelli che definiamo, no? Si chiamano DASPO, il divieto di accesso dal DASPO, anche se mangi il gelato nella maniera sbagliata allo stadio. Quindi ci domandavamo, lì in Argentina c'è lo stesso livello di repressione e colpisce anche magari fuori dallo stadio, come sta avvenendo qui, DASPO fuori contesto, cioè che vengono dati anche in occasioni diverse, quindi qualcuno rischia anche dal punto di vista repressivo questa cosa, c'è maggiore tolleranza nei confronti degli ultras?
Ecco, guarda, questa è una delle grandi novità che ha portato la ministra della sicurezza Patricia Bullrich proprio negli ultimi giorni. Alla vigilia della manifestazione di ieri aveva detto che avrebbe modificato una delle, diciamo, delle normative del ministero per permettere alla giustizia di applicare giustamente i DASPO a chi partecipasse alla manifestazione di ieri. Cioè qualunque persona che fosse stata arrestata durante la repressione della manifestazione e avesse una maglietta di calcio, automaticamente gli sarebbe stato applicato la restrizione all'ingresso allo stadio del club corrispondente, che è una cosa che tra l'altro è entrata anche in un dibattito, in una polemica molto forte, perché fondamentalmente è illegale. Sì, non può la ministra modificare la normativa senza passare dal Parlamento o senza per esempio un decreto presidenziale, cioè è un qualcosa che a quanto pare sarebbe inapplicabile. Ora, per quanto riguarda l'applicazione del DASPO nel calcio argentino, sì, esiste, si applica anche molte volte in modo discrezionale, però qui si usa con molta più parsimonia e molto meno che in Italia. E ripeto un'altra volta, per la terza volta, perché per gli interessi politici ed economici che esistono all'interno dei gruppi organizzati ultras. Si tratta generalmente di persone che vengono utilizzate soprattutto da sindacati con organizzazioni praticamente di stampo mafioso come forza bruta, no? Per rompere una manifestazione, per andare contro a un settore dell'opposizione all'interno del sindacato, durante elezioni ad esempio all'interno di un partito politico appaiono a fare un po' la forza dell'ordine e così via. Ora, siccome ci sono questi interessi talmente forti vincoli anche con i settori politici, magistrature e così via, molto spesso ti ritrovi con gente che ha aperto la testa a uno in diretta TV nel mezzo della curva, a cui non viene mai applicato un DASPO, e invece altri che giustamente perché hanno mangiato portato pane e il gelato all'ingresso dello stadio, invece gli viene applicato il DASPO. Si usano molto meno rispetto all'Italia, ma anche perché c'è questa particolarità. Sì, l'ultima volta che le tifoserie sono scese in piazza durante una manifestazione di pensionati, sono andate a picchiare i pensionati su ordine sindacati e governo. Cioè, a questo livello, diciamo, stiamo parlando, quando dico ci sono molte tifoserie sono imbriccate dal punto di vista politico. Ieri, per esempio, è stato veramente sotto questo punto di vista storico, perché per la prima volta si sono viste le tifoserie, non quelle ufficiali, ma grandi tifoserie dei grandi club di Buenos Aires e dintorni, che invece sono scese in piazza contro la polizia e a favore dei manifestanti, quando generalmente molto spesso vengono utilizzati proprio al contrario, come una forza repressiva illegale.
Questo punto, domande Maurizio e Stefano?
Io avrei due domande velocissime.
Sì, dimmi Maurizio, che gliele giro.
Allora, le ripeti tu, Manuel.
Sì, vai.
Allora, mi è parso di capire, ma risulta molto, a me molto complicato capire l'ultimo passaggio, cioè...
Sapevo saresti andato lì, guarda, ci avrei messo 50 euro.
Ecco, ridotto.
Vai.
Allora... protagonista degli scontri tra varie tifoserie e lo stadio, durissimi in Argentina, non mi sembra abbia quindi partecipato in ragione di interessi che a questo punto diventano variabili, per cui fanno diventare queste barras bravas in qualche modo agente di questo o quell'altro interesse pure. Quindi non si può dire che vi sia, visto, ho sentito parlare più volte i sindacati, vi sia un filo di sinistra che leghi in qualche modo le tifoserie contro l'amministrazione Milei, ma piuttosto a se non ho capito male, e vorrei capire da lui, in seguito a interessi che a questo punto diventano variabili, come le maggioranze o le minoranze a scelta, e quindi vengono utilizzate anche le parti più, tra virgolette, violente delle tifoserie stesse?
Allora, domanda a Maurizio, caro Federico, se a questo punto non possiamo dire che ci sia qualcosa che metta le barras bravas, diciamo i gruppi ultras argentini, a fianco del movimento anche anti-Milei, in questo senso ci sia un schieramento così prevalente, o anche, se vogliamo, dargli una connotazione politica. È stata solo una reazione a degli elementi che ci hai spiegato prima anche tu, innanzitutto questo.
Sì, io farei una ennesima separazione tra i gruppi ultras organizzati e il resto della tifoseria, che ha le proprie organizzazioni di base, che ha i propri gruppi, qua si chiamano Peñas, ad esempio, che non rispondono però all'organizzazione centrale di chi, per esempio, organizza il centro della curva e i cori allo stadio, no? Sono due realtà che si ritrovano chiaramente, che convivono, che vivono in armonia generalmente tutte le domeniche, che però fuori dallo stadio molto spesso non coincidono, proprio perché i gruppi organizzati ultras generalmente rispondono agli ordini di altri fattori o altri diciamo altre istituzioni, no? Che non sono semplicemente la curva e la tifoseria. Ora, sì, è vero che quello di ieri in realtà rappresenta in qualche modo una dimostrazione dell'umore sociale in Argentina. Cioè, le tifoserie non si erano mai schierate in questo modo dal punto di vista politico. Qua è molto diverso dall'Italia. Qui io ricordo, quando io andavo allo stadio in Italia, mi ricordo che c'erano le tifoserie che in qualche modo erano infiltrate fortemente da Forza Nuova. C'era il Livorno invece che aveva la sua tifoseria assolutamente di sinistra. C'erano dove la politica in qualche modo formava parte, la partecipazione a determinati movimenti o certe posizioni politiche formava parte quasi dell'idiosincrazia, no? della tifoseria, proprio dell'identità di quella tifoseria. Qui non esiste questa cosa, non è così, non c'è una tifoseria di sinistra, una tifoseria di destra, una più popolare, una meno popolare, qui è tutto abbastanza mischiato. Allora, quello di ieri ciò che dimostra in realtà è che la società stessa si sta incominciando a vedere, diciamo, di cattivo occhio alcune delle misure che sta prendendo il governo di Milei, e la forma in cui ha trovato per esprimersi è a partire dalle tifoserie. I gruppi ultras continuano a rispondere ad altre questioni. Il gruppo ultras della squadra che vado a vedere io, della mia squadra, ad esempio, risponde al capo del sindacato dei muratori. Se il capo del sindacato dei muratori dice: il sindacato dei camionisti, dobbiamo andare a rompergli il locale e distruggere e incendiarlo, si va e si incendia il locale dei camionisti, non importa se sono a favore di Milei o contro. Ciò che importa è che il capo del sindacato dei muratori ha detto agli ultras delle studentes che devono andare a fare questo tipo di azioni. E poi le negoziazioni politiche si fanno un giorno sì, un giorno no, cioè un giorno posso essere a favore, un altro giorno posso essere in contra. Oggi il capo dei muratori di La Plata, che è il capo della Barra Brava delle studentes, è a favore ad esempio del governatore della provincia. 5 anni fa non lo poteva neanche vedere. Allora, oggi quando il governatore della provincia fa un atto, appaiono ovviamente senza bandiere, senza magliette, buona parte degli ultras della squadra a fare così, a riempire la piazza, e magari 5 anni fa andavano invece a evitare che i lavoratori ci andassero in piazza. Per cui sono accordi veramente che non formano parte di identità politiche, di identità ideologiche o cose di questo tipo, rispondono ad altri interessi. Questa è la cosa, mi sembra, che più importante, e credo che in qualche modo risponda alla domanda. Non si può pensare veramente a un'alleanza di tifoserie anti Milei, quello non esiste.
Sei stato molto chiaro, credo, non so, Maurizio?
Purtroppo avevo capito. Purtroppo avevo capito quando parlavo di maggioranza o minoranze variabili che rispondono più a interessi, tra virgolette, singoli,
esatto,
corporativi, che non a un progetto di reazione a questo tipo di governo. Allora, se possibile, faccio la domanda delle domande.
Sì,
a Federico.
Ultimissima domanda, allora, vai.
Nel 73 ci fu il colpo di Stato in Cile con l'inaugurazione della politica dei Chicago Boys, direttamente dettata dagli americani. Uh-huh. Questa creò una grande opposizione, ma ai noi anche un certo consenso nelle fasce che in qualche modo, con la riduzione del debito pubblico, cosa che sta succedendo adesso in Argentina, vedevano la possibilità in qualche modo di una loro emancipazione o comunque di un loro arricchimento. Vorrei capire se in questo momento in Argentina la positività di alcuni dati economici, a discapito ovviamente dell'aumentata povertà di grande parte della popolazione, risponde ancora o comunque genera ancora un consenso per il presidente argentino, o se questo si sta via via erodendo, come mi è parso di capire dall'intervento di Federico.
Sì, allora, ultimissima domanda, Federico, poi larghiamo. Lasciamo un po' l'ambito dei tifosi e andiamo in quello più generale. Maurizio ha fatto un esempio riportando ai tempi del colpo di Stato del 73 e anche con le ingerenze statunitensi, e dal punto di vista economico questo ebbe ovviamente una grande resistenza nel paese, ma anche qualcuno che di fronte a dei buoni risultati economici, insomma, sostenne quella dittatura. Oggi, di fronte a Milei, anche quelli che parevano essere un po' dei buoni risultati economici di questo tipo, fa avere e propendere per un sostegno verso anche queste forze di estrema destra che governano l'Argentina, oppure c'è un segnale, come ci sembra anche, dice Maurizio, di aver capito da queste cose, che in qualche modo, in realtà, anche se sulla carta ci sono dei buoni risultati economici, in realtà comincia a girare un po' il vento nei confronti di questo governo in Argentina?
Guarda, se mi avessi fatto questa domanda un mese fa, ti avrei detto no, assolutamente. Il governo è in condizioni di vincere qualunque elezioni domani stesso, e l'appoggio è generalizzato. Cosa che comunque non è cambiata drasticamente, radicalmente. In Argentina ogni anno dispari abbiamo elezioni, in questo caso abbiamo elezioni amministrative, verrà rinnovato ad ottobre la metà del Parlamento e anche il governo di alcune delle province. L'Argentina è uno stato federale, non abbiamo stati come negli Stati Uniti, abbiamo province ma sono esattamente lo stesso, con i loro governatori e così via. E oggi diciamo Milei o comunque la forza politica di Milei e i suoi alleati hanno tutte le carte per poter vincere quelle elezioni, per riuscire ad ottenere non la maggioranza dentro al Parlamento, perché non ce l'hanno. Qui ovviamente non siamo una repubblica parlamentare come in Italia, si può governare senza la maggioranza parlamentare, però per ampliare in modo anche abbastanza sostanziale la propria presenza all'interno del Parlamento, cosa che tra l'altro sarebbe piuttosto pericolosa, perché permetterebbe anche di portare avanti alcuni dei progetti diciamo più polemici, no, da parte dell'estrema destra argentina. Ora però ci sono stati alcuni segnali nelle ultime settimane che fanno però credere che forse questo appoggio popolare e questa popolarità che ha avuto Milei da quando è arrivato al potere sta incominciando a cedere un pochettino. Due i momenti diciamo culmine: uno quello di ieri, ovviamente, perché la repressione è stata feroce, le immagini della polizia picchiando vecchietti sono immagini che hanno fatto il giro del mondo e chiaramente è una situazione dal punto di vista proprio dell'immagine pubblica di Milei abbastanza complessa, ma queste le immagini di ieri aggravano un qualcosa che in realtà era già iniziato qualche settimana fa, quando Milei aveva incominciato a pubblicizzare una criptovaluta attraverso il suo profilo personale di Twitter, dicendo che sarebbe stata una criptovaluta che era stata lanciata poche ore prima e che sarebbe stata uno strumento per far ripartire l'economia argentina, e che poi è risultata in realtà in un grande scandalo, perché era una colossale truffa di 4-5 persone che hanno lanciato, amiche di Milei, che hanno lanciato la criptovaluta. Quando Milei lo ha incominciato a pubblicizzare, tutti quanti hanno incominciato a comprare, loro hanno venduto, hanno fatto miliardi nel giro di mezz'oretta grazie alla figura pubblica di Milei, hanno venduto tutto e hanno lasciato sul lastrico più o meno 2000 persone che hanno investito in quella criptovaluta. Quello scandalo in cui sta incominciando ad indagare anche la giustizia statunitense, perché varie delle persone coinvolte sono cittadini statunitensi, ha minato la popolarità di Milei in un modo abbastanza grande, perché è stato veramente una truffa fatta male. È rimasto veramente in evidenza che era stato organizzato dalla gente che sta intorno a Milei per arricchirsi personalmente durante una giornata e punto. Il che ovviamente ha fatto che gli elettori o comunque l'opinione pubblica argentina, ma anche quella internazionale, perché è un qualcosa che si trova anche nella prima pagina del New York Times di settimana scorsa, ha incominciato a rivedere un pochettino questa visione positiva che era stata costruita intorno al governo Milei. Per cui bisogna vedere effettivamente, ci sono i primi segnali di cedimento nell'immagine pubblica di Milei, non parlerei ancora di una Caporetto, non parlerei ancora di una situazione drastica, di una caduta della popolarità, né nulla del genere, però effettivamente nelle ultime settimane questo andamento favorevole ha incominciato ad avere dei picchi negativi, tutto qua.
Federico Larsen, grazie davvero della disponibilità, ti abbiamo portato via tantissimo tempo, ti mandiamo un grande abbraccio, salutaci la Plata, ci sentiamo presto.
A presto, grazie.
Grazie, ciao. Allora, dalla Plata, dall'Argentina, Federico Larsen con noi, abbiamo quindi affrontato questo tema insieme a lui, che poi alla fine mi hai anche un po' confuso, Maurizio, devo dire la verità, perché non capivo perché mi hai detto 73, però occupo stato in Argentina nel 76, ma i Chicago Boys sono cileni e quindi hanno a che fare col 73.
No,
che volevi dire? Mi hai mandato in crisi, non sapevo più che mandato.
No. Io ti ho detto chiaramente come è successo nel 73
in Cile?
Con il colpo di Stato di Pinochet, in Cile
Ah, di Pinochet, quindi intendevi il Cile, non il conquista del 76 in Argentina. Ma no, perché poi sai che noi Chicago Boys, no, di tutti gli anni 80 sono andati avanti, che poi Milei è ancora un Chicago Boys effettivamente. Sì, sì, sì. La scuola di Chicago e che gli quelli che, no, come li chiamano, gli anarcocapitalisti, come hanno chiamato Milei poi tra l'altro, no? Sì, sì, sì. No, allora adesso ho chiaro, non riuscivo, mi hai un attimo così, ma anche perché questi nostri potenti mezzi, fai un appello Maurizio a cambiarci i mezzi, qua, non ce la faccio più andare avanti così una vita.
Io cambierei prima dei mezzi i fini.
Cioè, no, il fine manteniamolo uguale, di Radio Onda d'Urto, non esagerare.
No, lo amplierei.
Ah, amplierei, ah, ecco, ok. Stefano!
Sì, no, interessantissimo, ahimè, è chiara una cosa, che praticamente...